Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E siamo di nuovo ai microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. La redazione di mantovanera.it questa notte vi sta raccontando dell'omicidio, della morte misteriosa di Stradella di Bigarello, quando nel 2008 perse la vita un 28enne. Dean, un ex bodyguard trovato misteriosamente impiccato, strangolato ad una cancellata del locale che gestiva un club per scambisti, il Magic Noir. Stiamo raccontando delle indagini, siamo arrivati al punto in cui il sostituto procuratore che indaga sul caso dispone un'autopsia. Carlo, siamo in grado di parlare, di entrare nel dettaglio di questa autopsia. Innanzitutto, chi la esegue? La esegue un illustre medico?
Sì, è il dottor Gualandri dell'Istituto di Medicina Legale di Modena. L'incarico viene conferito, l'autopsia viene eseguita il 26 luglio, cioè quindi
il giorno successivo.
Il giorno successivo, circa comunque più di 24 ore, comunque insomma. L'esame autoptico, poi viene la relazione viene fatta in 53 pagine. Allora, c'è una particolarità. Che si arriva. Il perito arriva all'ipotesi omicidiaria per esclusione, praticamente mette sul cavolo tutte e tre le ipotesi: suicidio, morte accidentale, omicidio. La prima viene subito esclusa, per la seconda ci sono riscontri associativi che tendono a escludere l'incidente, a quel punto resta in piedi soltanto la terza ipotesi, quella dell'omicidio. Ma solo che anche in questo caso, come abbiamo già detto precedentemente, ci sono delle peculiarità che lasciano spazio più di un dubbio. Ad esempio, il medico legale esclude che le lesioni riscontrate sul capo della vittima siano compatibili con la morte, sottolinea anche che sul cadavere non sono presenti segni di violenza né altre lesioni riconducibili a una colluttazione. Ora, noi sappiamo che per impiccare una persona o la leghi o la tieni ferma oppure la droghi. Allora, Dean non era ubriaco, non era legato e non aveva nessuna lesione, non aveva segni che da legature
o comunque costrizione, diciamo. Costrizione.
Inoltre Gualandri parla di due tipi di strangolamento, quello da impiccamento, appunto, oppure di soffocamento, voglio dire, morte da soffocamento, quello da impiccamento e quello da strangolamento. La distinzione principale tra questi due tipi di morte è che le lesioni presenti sul collo della vittima in caso di impiccamento sono oblique rispetto al collo, mentre invece quelle da strangolamento generalmente sono perpendicolari. Questo perché? Oblique perché nel caso di impiccamento la persona viene appesa, ecco. Per cui la corda lascia, o comunque il cappio lascia un segno che è obliquo rispetto all'asse del corpo. Nel caso di strangolamento, ovvero una persona che tira il cappio in maniera da strangolare la vittima, generalmente il segno che resta, la lesione che resta sul collo, è perpendicolare rispetto all'asse.
Considerando poi anche l'altezza di Dean, 1,90 m, sarebbero state lesioni compatibili.
Dall'esame autoptico risulta che Dean ha una lesione obliqua, quindi da impiccamento. E a questo punto c'è un bel rompicapo.
Hai fatto un'ottima analisi, perché hai descritto benissimo il percorso di avvicinamento. Si tratta per esclusione: si è esclusa una morte accidentale, una morte volontaria, una morte violenta. Non si può che parlare d'omicidio, sembrerebbe, però un omicidio con delle componenti volontarie.
Certo. Ed è, alla fine l'ipotesi che viene fatta non è più di omicidio volontario, ma di preterintenzionale, e che il tutto si sia svolto durante una pratica erotica. Ora, il luogo, in vialetto d'ingresso di una palazzina, non è il più consono, se vogliamo, però siamo siamo pur sempre di fronte a un locale per scambisti, quindi insomma un luogo piuttosto equivoco, chiamiamolo così. Inoltre il luogo in cui succede l'orario è completamente deserto, siamo alla fine di luglio, è l'una di notte, in giro non c'è nessuno, uno può anche fare queste ipotesi e dire beh, può essere successo, ed è quello che poi ipotizza il dottor Vanesis. Il dottor Vanesis, che viene, è un esperto di medicina forense di inglese, collaboratore di Scotland Yard, è un docente appunto di medicina forense all'Università di Londra ed è un esperto soprattutto di casi di morte per impiccamento. Allora Vanesis non verrà mai a Mantova a vedere il luogo e tutto quanto, riceverà gli atti da Mantova a Londra, l'autopsia di Gualandri e tutti gli atti di indagine, e finirà per scrivere quella che è la sua ipotesi di come siano avvenuti i fatti, ovvero che quella notte la vittima e la sua fidanzata stessero consumando un rapporto sessuale con questo gioco erotico, mettiamo, che è quello del guinzaglio. Purtroppo capitano spesso giochi erotici finiti in tragedia di questo tipo. Si sa che c'è gente che ama farsi legare o legarsi per ottenere piacere sessuale. Questa è l'ipotesi che viene portata poi in tribunale.
Esatto, perché Vanesis è il super perito chiamato dall'accusa.
Sì.
È il perito che doveva chiarire una volta per tutte quali fossero stati i contorni della morte di Dean, che arriva a dire quello che Gualandri non aveva che scritto tra le righe della sua, della sua perizia, della sua consulenza.
Tra le righe, in effetti, lui, Gualandri, scrive che non si può escludere anche che ci sia stato qualcosa di inerente a un gioco erotico. Vanesis invece lo scrive nero su bianco. Lui dice proprio, lo scrive in 8 pagine poi alla fin fine, cioè non è che gli ci vuole molto per arrivare a questa conclusione. Dice: omicidio, come sappiamo, l'omicidio tramite impiccagione è estremamente raro, avviene quasi sempre nel caso di qualcuno che sia stato drogato, ad esempio cita il caso di Roberto Calvi, o disabilitato dalla malattia, oppure anziano, infermo, molto giovane, fisicamente debole, non ci sono segni di violenza sul corpo per indicare che la vittima sia stata in qualche modo costretta, era un uomo robusto che per essere disabilitato avrebbe richiesto il concorso di almeno 2 o più persone, sono sicuro che sarebbe in corso in alcune ferite di conseguenza. Tra l'altro va detto, Francesca è una ragazza alta 1,60 m, 1,65 m, peserà 50 kg, cioè, quindi
è tutto dall'energumeno,
tutto, ecco, era molto difficile secondo me per lei immobilizzare il suo compagno se lui non fosse stato consenziente. E lui, Vanesis, poi prosegue: bisogna considerare se mise il guinzaglio attorno al collo volontariamente come parte di un atto consensuale autoerotico. Questa è un'ipotesi realistica, scrive Vanesis, e anche ragionevole presumere che se un'altra persona fosse stata presente durante tale procedura, allora questa persona avrebbe tentato di impedire il soffocamento accidentale liberando il collo del deceduto dal guinzaglio. Pertanto è possibile che lui contasse su un'altra persona per evitare di soffocarsi accidentalmente e che l'altra persona non abbia fatto niente per impedire la sua morte. La richiesta di rinvio a giudizio per la convivente di Dean è una sorta di coppia in collo, praticamente la decisione di Vanesis.
Ecco, sostanzialmente sembra di vedere tornare a posto tutte le tessere di un puzzle. Abbiamo quanto è stato riscontrato durante il primo esame autoptico e quanto è stato scritto da Gualandri nella prima relazione, che trova la propria collocazione, trova un'interpretazione. C'è questa morte senza violenza, però non è volontaria, vogliamo dire. Ci sono i dettagli dello strangolamento, le ferite compatibili, sembrerebbe tutto tornare.
Tutto sembra tornare, anche perché alla fine l'altra pista, perché c'è un'altra strada che viene percorsa, che è quella dell'aggressione, della morte per un'aggressione, della quale viene tirato dentro alla fine, ma questo dopo molto che le indagini sono in corso, questo immobiliarista, che viene a sua volta indagato, lui viene sentito, lui dimostra che quella sera non era sul posto, che non c'entra nulla, e la sua posizione viene archiviata. Questo a fronte di un passaggio sempre di della relazione di Gualandri, dove parla di alcune piccole lesioni per nulla gravi al capo della vittima, riscontrate come se avesse battuto nella parte superiore del cancello. Ci sono praticamente due lesioni che sono verticali e una lesione che è orizzontale, che sarebbe praticamente l'incrocio delle inferriate di questo cancello. Dire che però queste lesioni se le procurate perché qualcuno dall'esterno, cioè dalla strada, perché ricordiamo che Dan è all'interno del cortiletto dove c'è questo cancello, abbia tirato il guinzaglio facendogli sbattere il capo contro appunto le inferriate, è un'ipotesi che poi non trova riscontro, anche perché le lesioni riportate dalla vittima al cranio, queste tre lesioni che siano due verticali e una orizzontale, non sono compatibili né con la perdita dei sensi né altro. Quindi alla fine l'accusa mette in piedi soltanto questo genere di ipotesi, cioè quella di un omicidio a luci rosse. Al processo di primo grado a Mantova, davanti a un GUP, perché viene fatto un rito abbreviato, l'udienza dura pochissimo, la camera di consiglio dura ancora meno, e Francesca esce assolta perché il fatto non sussiste. Il suo avvocato Sivelli di Modena, in attesa, ancora in attesa della sentenza, generalmente gli avvocati sono un po' scaramantici, come tu ben sai, Giulio, ancora in attesa della sentenza, sentendo sicuro probabilmente della soluzione, dice: ma non c'è stato neanche bisogno di fare una arringa. Siamo andati lì davanti al giudice e abbiamo detto: signor giudice, questi sono gli atti, faccia lei, cioè, se per lei questo è un omicidio, se per lei questa qui è colpevole. E il giudice non fa altro che assolvere. La soluzione che arriva, viene ribadita poi, sempre perché il fatto non sussiste, anche in secondo grado, e alla fine non, la procura non ha neanche pugnato per andare in Cassazione. La cosa è finita lì, tra virgolette è finita lì, perché i familiari di Dan non si sono ancora dati per vinto. Il padre di questo ragazzo continua periodicamente a venire a Mantova a chiedere colloquio con il procuratore capo qui di Mantova, per chiedere che il caso venga riaperto, che venga fatta giustizia. Si è rivolto anche alla propria ambasciata a Roma, ha cercato di smuovere un po' le cose, chiede quello che è un cold case praticamente, cioè che venga riaperto questo caso, che vengano riaperte le indagini. Finora non l'ha ottenuto, io dubito che...
Possibilità difficile, a meno di improvvisi sviluppi, di grandi novità.
Bisogna che qualcuno si presenti e dica: sono stato io ad ammazzarlo.
O ho assistito.
Ho assistito e questo è il filmato addirittura. Cioè, ma purtroppo questo rimarrà un caso. È un po' come quel caso di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, adesso non ricordo, quello di Sancho.
Esatto. Esatto.
Al contrario, qui abbiamo un condannato, almeno in secondo grado, assolto in primo qui a Mantova, ma condannato in secondo grado, però non abbiamo una dinamica. Ecco, quello che è sempre mancato in questo caso del Nasir Noir è una dinamica precisa dei fatti. Non, gli investigatori non sono stati in grado, non hanno avuto il modo di raccogliere elementi per poter dire: le cose sono andate così, è un omicidio a luci rosse, lo dice Vanezis standosene a Londra e guardando gli atti, e per deduzione, per esclusione siamo arrivati all'ipotesi omicidiaria, e per esclusione siamo arrivati alla soluzione, nel senso che l'avvocato ha detto: ma qui non c'è nulla che l'accusa abbia in mano per arrivare a una condanna.
Sarà il mancato processo del secolo, aveva vaticinato così qualcuno durante le indagini, ancora prima di arrivare di fronte al giudice, di fronte alle carte, con le carte in mano di queste indagini.
No, alla fine c'è stato il processo, però non è stato il processo del secolo.
Carlo, ci separiamo dai nostri ascoltatori per un'altra pausa, ci fumiamo una sigaretta, ci beviamo un caffè a tarda
ora. Ma tu non fumi?
Io bevo il caffè.
Tu bevi il caffè.
E ci vediamo tra poco, torniamo ai microfoni per raccontare di un caso. Andiamo in pronto soccorso, mi frego le mani, sì, come sai.
No, dai.
Basta, non diciamo nient'altro.
Facciamo,
a tra poco.
Mettiamo un po' di musica rilassante. Io metterei un po' di musica lounge,
lounge. Per dare una sferzata.
Tu sai che io sono sempre stato, forse tu non lo sai, sono sempre stato la musica orchestrale. L'orchestra, le grandi orchestre, che purtroppo non si sentono più, E io vorrei mettere su qualcosa di Bert Kempfert, della sua grande orchestra.
Mi levo il cappello.
Levati il cappello. Metti lo smoking.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E bentrovati a Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e di tutta la sua provincia. Per questa sera siamo alla svolta, abbiamo archiviato il nostro caso del Magic Noir, dell'omicidio, della morte accidentale di Stradella di Bigarello, ed ora veniamo a parlare, mi piacerebbe cambiare la base, tecnico cambiami la base, veniamo a parlare del pronto soccorso di Mantova, Carlo.
Ma sì, no, io parlerei di una cosa, allora, visto l'argomento molto pesante in fin dei conti che si parla comunque di una persona giovane che è deceduta in circostanze non chiarite, l'ipotesi era quella del decesso durante un gioco erotico, ecco, non sempre per fortuna i giochi erotici finiscono in tragedia, però spesso c'è gente che si ferisce anche seriamente.
E per questo balza l'onore della cronaca.
Io adesso, nella mia ormai purtroppo lunga carriera di cronista, qui sul Mantovano ne ho viste diverse, ne ho viste ultimamente, mi pare tra l'altro sia stato anche un ennesimo caso di una persona finita in sala operatoria perché aveva appunto un corpo estraneo infilato, incastrato nel retto. Io direi che uno dei casi più assurdi, anche se devo dire ricordo di un precedente, risale a qualche anno fa, un tizio tra l'altro mio coetaneo sulla cinquantina, che appunto ha rischiato l'evirazione masturbandosi con un aspirapolvere della Folletto.
Ora, io non so come controbattere.
Ora, gentile ascoltatore, io capisco,
ce n'è di modi, ce n'è.
Io capisco che parlare di queste cose, cioè trovare gli argomenti, cioè trovare le parole per descrivere certe situazioni che si vengono a creare, mantenendo un certo aplomb, è difficile. E anche il raccapriccio, diciamo, di certe situazioni. È veramente difficile da descrivere, ma purtroppo noi è il nostro mestiere, dobbiamo parlare anche di questo, anche per informare cari radioascoltatori, se tra voi c'è qualcuno che un domani dovesse avere solo lontanamente l'idea di procurarsi piacere tramite certi espedienti, occhio, bisogna stare molto ma molto attenti.
Prestate molta attenzione.
Allora, questa persona si presentò alcuni anni fa in ospedale con una evirazione parziale. Ora il termine medico io non lo so, aveva il prepuzio praticamente mezzo tranciato, perché si stava appunto masturbando con un aspirapolvere della Folletto. Non sapeva però che inserendo il proprio membro nel, non so come altro chiamarlo, appunto nell'aspirapolvere, dopo alcuni centimetri c'è una ventolina, c'è un'elica che appunto è quella che aspira, e accendendolo questa elica gira vorticosamente, diciamo, e questo signore si è procurato questa grave lesione. Non ha chiamato l'ambulanza perché probabilmente ne aveva vergogna nel spiegare cosa gli era successo. Pare, questo mi è stato raccontato, che abbia tamponato l'emorragia cercando di tenere unito ciò che si stava disunendo usando un laccio di scarpe da ginnastica, e che in questo stato si sia presentato in ospedale
personalmente
in ospedale, spiegando a una dottoressa e a una infermiera cosa aveva combinato. Per sua fortuna non ha reciso del tutto, non ha leso organi, non ha leso del, come si dice,
dei tessuti importanti,
e non ha rischiato il dissanguamento, ecco. Esatto. Cioè non è stato dissanguato, è finito in sala operatoria,
un'ipotesi non così lontana quella del dissanguamento,
infatti,
assolutamente.
Gli è stato ricucito e gli è stato detto, insomma, di non rifarlo. Ecco, non siamo a livello di Mr. Bobbitt, con caso storico di Lorena Bobbitt, però insomma il rischio,
le conseguenze potevano essere tali.
Ecco, a volte con il gioco erotico non si muore, ma si rischia di farsi comunque molto ma molto ma molto male.
De gustibus non disputandum. Con questa, Carlo, ci salutiamo, ci accomiettiamo dai nostri ascoltatori anche per questa settimana. Da Mantova di Notte è tutto, la redazione di mantovanera.it vi saluta, ai microfoni di Radio Base c'erano Carlo Doda
e Giulio Cisamolo.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Mantova di Notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di Notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni e servizi per la sicurezza di aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023. Infedeltà aziendali e coniugali. Investigazioni penali. Informazioni commerciali e recupero crediti. Custodia, portierato e reception. Chiedi un preventivo gratuito. CMC Sicurezza. È a Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.